Sì, sono le 7.
Evviva! Uè. Eccoci qua. Seconda domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 16, il terzo dei cosiddetti sommari che compaiono nei primi capitoli degli Atti, per quanto riguarda la vita della prima comunità a Gerusalemme. Atti 5, da 12 a 16. La seconda lettura è tratta dall'Apocalisse, nel capitolo primo, è la grande visione introduttiva nel giorno del Signore. Capitolo primo, dal versetto 9 al versetto 19. Il lezionario ritaglia ed esclude qua e là alcuni versetti, ma questo è il testo. La grande visione introduttiva, da 9 a 19. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 118, ancora come nella domenica di resurrezione, e poi venerdì, oggi, sabato, domani, ancora il salmo 118 dominante nel corso di questa settimana, come ben sappiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. E quindi ancora domani, nella seconda domenica di Pasqua, ma noi questa sera avremo a che fare col Salmo 138, proseguendo nella lettura del Salterio, Salmo dopo Salmo, come abbiamo già avviato da alcuni anni, e quindi siamo ormai in fase molto avanzata nella rilettura di tutto il Salterio, e ancora una volta abbiamo modo di accogliere il dono che ci è concesso mediante l'ascolto della parola, che è portatrice di inesauribili segni di vita per noi. E dunque il Salmo 138, e quindi il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 31. Da 19 a 31. Con questa seconda domenica di Pasqua si conclude quella che un tempo era detta la settimana in albis, perché caratterizzata dagli abiti bianchi, le albe, appunto, abiti che erano indossati dai neobattezzati. Ora, quegli abiti vengono deposti. Non sono però affatto deposte la continuità della fede, la coerenza della vita, che segnano ormai inconfondibilmente l'esistenza dei discepoli del Signore nel mondo. Anzi, deporre l'abito bianco significa attestare che ormai tutto il vissuto ha assunto la consistenza, la luminosità di una novità ormai realizzata. È la vita cristiana in tutta la sua portata che illumina il mondo, perché i figli della luce splendono ormai senza ombre nell'irraggiamento glorioso che scaturisce dal Signore risorto. La pacata letizia di questa Pasqua prevale su qualunque motivo di turbamento e di angoscia, motivo di turbamento e di angoscia che non manca mai e non è venuto meno neanche in questi giorni. In ogni caso, così si rinnova la bellezza del nostro battesimo. Avanziamo dunque nella luce di Cristo, nostro agnello immolato e vittorioso, per comparire alla presenza del Padre. E venga lo Spirito del Padre e del Figlio, venga per far nuovo il mondo e liberare i cuori e benedire ogni creatura del cielo e della terra oggi e per sempre. Amen. Leggiamo senz'altro negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo, nel capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 16. Ercolino, leggi.
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Una guarigione universale più che mai necessaria. E la terapia che conduce a questa guarigione, l'incontro con il Signore vivente, vittorioso sulla morte. Capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 19 in poi. Per Francesco, legge.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore», ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 138. Stiamo leggendo i salmi che si stanno sviluppando a strascico, per così dire, dopo la raccolta dei Canti delle Ascensioni. Da 120 a 134, abbiamo letto a suo tempo, e siamo arrivati a accompagnare il pellegrino nel suo viaggio di ritorno da Gerusalemme, dall'incontro con il luogo santo, dall'incontro con la presenza viva del Signore, che è documentata sacramentalmente, là dove Gerusalemme e il Tempio in essa rimane il segno del rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo, un vincolo di comunione che diventa principio di solidarietà fraterna indissolubile e diventa un affaccio sulla scena del mondo, sulla storia universale, dove tutti i popoli della terra sono convogliati lungo itinerari molteplici che comunque confluiscono in obbedienza a un disegno di pace. Ed è questa pace che il pellegrino porta con sé come benedizione dall'esperienza vissuta nel corso del suo itinerario, e quindi i salmi che seguono, 135, l'incontro rinnovato e con la consapevolezza ormai acquisita e il gusto assaporato della benedizione ricevuta, l'incontro rinnovato con il mondo nel quale si svolge l'esistenza quotidiana in tutti i suoi aspetti, familiare, sociale, professionale, il suo rapporto con il mondo che è nel suo contesto di fedele dislocato in un territorio della diaspora prevalentemente costituito dalla presenza di pagani con la loro cultura, con la loro religiosità. Ed ecco Salmo 135, di seguito subito il grande Hallel, il Salmo 136 che leggevamo a suo tempo, il grande Hallel. Ed ecco, è proprio in continuità con il Salmo 136 che adesso si succedono i salmi seguenti, il 137 che leggevamo per la Domenica delle Palme e il nostro Salmo 138. Non stiamo adesso a curiosare in vista del Salmo 139, ma ricordate come il Salmo 136, scandito da quel ritornello così martellante, perché eterna è la sua misericordia, ci ha invitato a contemplare le opere di Dio nel cosmo, nella storia, ed ecco gli ultimi tre versetti, prima di arrivare a quel versetto finale che rilancia l'invitatorio, versetti 23, 24 e 25, le opere di Dio nella quotidianità, ne parlavamo a suo tempo, e vedete quella quotidianità che è vissuta come una condizione di esilio, e il Salmo 136 nel versetto 23 suona così: nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. E a suo tempo vi suggerivo di porre questo versetto in certo modo a fare da frontespizio per quanto riguarda il testo del Salmo 137, il grande lamento di coloro che sono in esilio a Babilonia. Ne parlavamo a suo tempo, non torniamo indietro, ma la quotidianità vissuta come una condizione di esilio, indipendentemente dalla identificazione geografica o storica o culturale di Babilonia, di una delle tante Babilonie che si succedono nel corso della storia umana, e di una Babilonia che probabilmente è riferimento domestico piuttosto presente nel vissuto di chi non si allontana da casa propria né dai propri circuiti amicali o lavorativi, ma quando la quotidianità è vissuta come una condizione di esilio, è l'opera di Dio nella quotidianità, e ne parlavamo a suo tempo, il Salmo 137. Di seguito vedete il versetto 24 del Salmo 136 che leggemmo a suo tempo, suona così: ci ha liberati dai nostri nemici. Quella umiliazione di cui parla il versetto precedente è senz'altro un termine che allude all'esperienza della della desolazione sperimentata da coloro che affrontarono le strade della deportazione fino alle periferie del mondo, ma è una condizione di esilio che si ripropone nella quotidianità di coloro che affrontano seriamente la propria, il discernimento della propria vocazione alla vita nel proprio contesto sociale, culturale, nel proprio ambiente e così via. Ma questo già dicevo poco fa. Vedete, il nostro versetto, quello che ci interessa adesso, versetto 24, ci parla di una liberazione dai nemici. Credo di avervi fatto notare a suo tempo che il termine usato qui, che può servire a indicare una presenza ostile, avversa, invadente, stringente, e in maniera eminente indica una presenza soffocante, così stringente da togliere il fiato, nel senso che, vedete, è una minaccia che proviene dall'esterno, ma è una minaccia che tende a configurarsi, e questo avviene in molteplici testi dell'Antico Testamento, come un'esperienza di angoscia. Un'angoscia o una delle tante angosce che accompagnano il vissuto quotidiano della nostra esistenza umana. Ebbene, vedete, quando quotidianamente siamo sottratti all'angoscia, opera di Dio nella quotidianità del nostro cammino, che è quotidianamente un cammino di ritorno dall'esilio, di uscita da quella condizione di esilio che adesso, vedete, indipendentemente dalla dislocazione negli spazi periferici del mondo, in qualche lager dove i deportati sono sistemati in attesa di sterminio o cose del genere, è quella uscita dall'esilio che quotidianamente ci viene offerta come dimostrazione dell'opera mediante la quale Dio ci sottrae alla morsa dell'angoscia. Ebbene, vedete, un ritorno dall'esilio come esperienza che nella quotidianità del nostro vissuto assume in maniera inconfondibile un valore rivelativo, è l'eterna misericordia di Dio che conferisce alla stretta che quotidianamente ci assilla l'evidenza di una frattura. Tra l'altro il verbo usato qui, il verbo farak, per dire che ci ha liberati, è il verbo che allude proprio a una frattura, sì, una spaccatura, una sconnessione, è uno strappo quello che quotidianamente ci viene donato come occasione per constatare che non siamo prigionieri delle nostre angosce. Ed ecco il nostro Salmo 138. Vedete che il Salmo nel testo ebraico, che è quello tradotto con alcune però divagazioni nelle nostre Bibbie, è dotato di un'intestazione che suona così: di Davide, punto. Nella traduzione in greco c'è un'aggiunta: Ageu, di Zaccariu, di Ageo e di Zaccaria. Aggeo e Zaccaria, due nomi di profeti. Voi subito potete collocarli nella storia del popolo di Dio, profeti che svolsero il loro ministero esattamente nel corso dei primi anni dopo il rientro dall'esilio. Non c'è dubbio, proprio loro. C'è anche il libro di Ageo, c'è il libro di Zaccaria nella serie dei 12 profeti. E dunque è evidente che la lettura spirituale che del nostro salmo hanno dato i traduttori in greco rimanda le vicende che adesso ci vengono illustrate a quel momento della storia del popolo di Dio, ma un momento che diventa un'occasione emblematica, appunto. E il versetto del Salmo 136 che citavo ci ha aiutato a rendercene conto, quando l'uscita dall'Egitto è opera di Dio che quotidianamente ci sottrae alle morse dell'angoscia. E dunque il nostro salmo, un canto di ringraziamento. Il linguaggio usato dal nostro Salmo 138 e da chi l'ha composto e messo a nostra disposizione, l'orante che si esprime qui in prima persona singolare, il linguaggio è piuttosto goffo e sgrammaticato, tant'è vero che ci sono studiosi molto sapienti, possono permetterselo di dire, ma poteva fare a meno di scriverlo, ecco. Si esprimono esattamente così, in maniera un po' brutale, forse anche un po' scherzosa, ma non è un testo affascinante come capita invece di altri testi che sono poeticamente raffinati e più che mai affascinanti. Non è così, un testo umilissimo, ma questo però non ci disturba affatto. Vedete, abbiamo a che fare con una testimonianza che proviene da un anonimo orante che ha a che fare con i dati empirici e spesso molto modesti della sua quotidianità, ma è proprio in questa sua quotidianità così spicciola e apparentemente insignificante che la presenza del Dio vivente si impone in tutta la sua grandezza, in tutta la sua originalità, in tutta la sua inesauribile potenza d'amore. E comunque, anche se la vita del nostro orante è ridotta davvero a degli spiccioli, l'impegno di cui egli ci dà testimonianza è totale, è la sua vita ed è tutto della sua vita. Nel testo che adesso leggiamo è costante l'oscillazione tra l'uso della seconda persona singolare e l'uso della terza persona singolare. Anche questo modo di procedere così saltellando dal tu al lui viene avvertito dai tecnici che con la loro competenza analizzano il testo, suggeriscono loro questi fenomeni, l'evidenza di avere a che fare con un modo di esprimersi, che poi è un modo di pregare, ma sconnesso, in qualche modo disturba questa sua grossolana ricerca di un linguaggio che evidentemente gli sfugge al suo controllo, disturba la sensibilità di chi desidererebbe avere a che fare una testimonianza che sia espressa in maniera più lineare, più coerente, dunque più persuasiva. E d'altra parte, vedete, io credo proprio che la realtà così faticosa, segnata da un affanno così evidente in questo saltellare continuo tra il tu e il lui, lei, o quel che, come si può dire, la terza persona singolare, è espressione della sincerità con cui il nostro orante mette a disposizione l'oggettiva concretezza del suo vissuto, ed è proprio in questa sua semplicità così dimessa e così spoglia di qualunque orpello letterario che irrompe la potenza smisurata, sconfinata, inesauribile dell'amore di Dio. D'altronde, vedete, era il ritornello che scandiva il Salmo 136, perché eterna è la sua misericordia, ed è il ritornello che ricomparirà alla fine del nostro Salmo. Già potete con l'occhio arrivare al versetto 8, Signore la tua bontà dura per sempre, è il nostro ritornello, è il chesed del Signore, che è l'olam per sempre. E in questo modo, vedete, il Salmo 138 viene rincalzato e ricondotto all'interno del Salmo 136. Tre strofe nel nostro Salmo. La prima strofa, dal versetto 1 al versetto 3, il ringraziamento del nostro orante in quanto reduce dall'esilio, in quanto sottratto all'esperienza dell'angoscia. Dopodiché la seconda strofa dal versetto 4 al versetto 6, e qui l'attenzione spazia nella direzione che rende possibile al nostro orante di interpellare la scena pubblica del mondo e dunque coloro che occupano questo ambiente ecumenico, in realtà è l'umanità intera. E quindi terza strofa, i versetti da 7 a 8, due versetti che chiudono il Salmo nella forma di uno sviluppo meditativo. Leggiamo: ti rendo grazie, Signore. In ebraico questo termine non compare. Ti rendo grazie con tutto il cuore, come se l'orante non avesse bisogno di citare il nome del Signore qui, ma la traduzione in greco poi l'ha aggiunto, vedete anche le nostre traduzioni li inseriscono, suppongo anche la nuova traduzione. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca. Questo rigo invece compare solo in greco: hai ascoltato le parole della mia bocca. E di seguito: a te voglio cantare davanti agli angeli, mi prostro verso il tuo Tempio Santo, rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia, hai reso la tua promessa. Qui il versetto pone problemi di traduzione, ma leggo questo rigo così: hai reso la tua promessa più grande di ogni fama, nel giorno in cui t'ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Fino a qui la prima strofa. E vedete, con tutto il cuore, così si presenta fin dall'inizio il nostro orante. Ve lo facevo notare già poco fa, certamente il suo impegno è totale, senza pretendere di diventare motivo di spettacolo, di ammirazione, di attrazione per un'assemblea umana pronta ad applaudire, niente di tutto questo. Ma ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, questo sì. E vedete, qui abbiamo a che fare con la testimonianza di questo anonimo orante che ci parla di come è stato coinvolto nell'esperienza di una crescita interiore, dove il mistero del Signore si è presentato a lui come, come come dire un impulso che man mano ha spalancato gli spazi del, del suo animo. E vedete, qui parla non per nulla del cuore, e non ne parla a casaccio, non ne parla a vanvera, ma con tutto il cuore, una totalità nel suo vissuto che non è soltanto documentata in quanto dal cuore viene espressa una corrispondenza, un tentativo di corrispondenza all'iniziativa del Signore, ma in quanto è il cuore che accoglie, il cuore che riceve, il cuore che custodisce, il cuore che si apre, il cuore che si allarga, il cuore che si spalanca. Con tutto il cuore, dove le misure di questa ampiezza che si viene man mano dilatando nel cuore sono misure che il nostro orante sta scoprendo senza possibilità di ridurle a delle misure che rimangano sotto il suo controllo. A te voglio cantare davanti agli angeli. Vedete, adesso che si parla di angeli, la nuova traduzione dirà, come ho constatato, davanti agli altri dei, Elohim, Elohim è il termine che solitamente viene tradotto con Dio, così viene comunemente usato, ma di per sé è un plurale. Allora, in qualche caso, questo termine serve anche a indicare i padroni, in altri casi serve a indicare gli altri dei, in qualche caso serve a indicare anche le creature angeliche, probabilmente qui, così la traduzione in greco, così la nostra traduzione fino a qualche tempo fa, adesso la traduzione parla di altri dei, ma è quel che serve al nostro orante per affacciarsi su uno scenario che è sempre più ampio. Se ci sono di mezzo gli angeli o la corte celeste, è in quanto sono creature che presiedono alle vicende dei popoli e la scena del mondo che si sta illuminando, e quella scena dove le vicende sono in atto al di là di ogni possibilità di progettare da parte dell'iniziativa umana, ed ecco le strade, come poi ne parlerà successivamente, e i diversi ambienti, ed ecco in rapporto a questo scenario così sconfinato, per come è in grado di affacciarsi lui stesso in base alle notizie che possiede, in base alle esperienze acquisite, in base alla comunicazione con altri interlocutori che lo tiene impegnato, sulla scena del mondo, a te voglio cantare davanti agli angeli e mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Vedete, rispetto alla morsa dell'angoscia, un respiro libero, quello che adesso egli sta manifestando, per come è andato scoprendo di essere cittadino del mondo, di essere in grado di orientarsi sulla scena del mondo. Vedete che quando qui parla mi prostro verso il tuo Tempio Santo, indica la capacità di orientarsi. E quindi rendo grazie al tuo nome. Ecco come il mistero di Dio si è rivelato nella sua vita, in modo tale da abilitarlo a affrontare le vicende senza pretendere di far da protagonista. e assumere un ruolo di spicco. Niente di tutto questo, ma affronta le vicende di quel tratto di storia nel quale è coinvolta la sua esistenza in quel certo angolo di mondo che gli è stato dato da abitare, ed ecco, rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia. Vedete, in tutto è sempre questa presenza del Signore che nell'assoluta gratuità della sua iniziativa lo ha liberato dall'angoscia, gli ha conferito la libertà di movimento, per cui nel tempo e nello spazio, quelle misure a cui non è minimamente sottratto, ma è in grado di muoversi assumendo in pieno la prerogativa di colui che risponde alla inesauribile gratuità di questa volontà d'amore mediante la quale il Signore gli ha parlato, si è rivelato. La tua fedeltà, la tua misericordia, hai reso la tua promessa più grande di ogni fama, dice adesso il versetto 2 ancora: nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto e accresciuto in me la forza. Già leggevo, vedete qui un atto di adorazione, quello a cui accennava la prostrazione, che io vi suggerivo di intendere poi come capacità di orientamento all'inizio del versetto, e adesso vedete il riconoscimento di essere parte di un disegno d'amore che si rivela sempre dappertutto. Il nome del Signore che gli viene incontro e in questa prospettiva la liberazione dalle angosce che altrimenti quotidianamente e localmente sempre lo stringerebbero in una condizione di esilio, come chi è deportato dalla vita. Ma il Signore, vedete, si è presentato e il nostro orante ringrazia, rende lode a questo nome, a questo rivelarsi di Dio. Ma al termine della strofa, vedete, lui ci parla di una promessa. Questa promessa, qui dice l'ultimo rigo del versetto 2, che è immensa. Qui già accennava questo poco prima, c'è un problema di traduzione, che gli interpreti del testo biblico si tramandano nel corso dei secoli. Vedete, è una promessa più grande del tuo nome, perché ogni fama è il tuo nome, è una promessa più grande del tuo rivelarti, qualcosa del genere. Vedete, come un salto un po' rispetto al procedere logico dell'argomentazione, ammesso che ci sia poi una coerenza logica in un'argomentazione del genere, ma c'è un segreto, il tuo, sta dicendo, usando la seconda persona singolare, che è sempre più grande di ogni rivelazione da noi e da me ricevuta e documentata. E questa grandezza, vedete, è depositata dentro alla maniera di una promessa, ed è proprio questa promessa che è determinante, perché nell'intimo del suo animo, del suo che è, e rimane un povero cuore umano, eppure si spalanchi lo spazio in maniera incontrollabile, superando tutte le capacità di programmare, di gestire, di interpretare. Dice: nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Questo hai accresciuto in, hai dilatato, il verbo rahab, hai dilatato in me la forza, dilatato in me la forza. Vedete, c'è una forza che noi possiamo adesso identificare aggiungendo l'aggettivo pneumatica. C'è una forza spirituale, c'è una forza che è rivelazione di come irrompe la grandezza infinita e smisurata del Signore nell'intimo, nello spazio interiore dell'animo umano, fino a spalancare. E vedete, questa grandezza che è sempre superiore ad ogni capacità di accogliere, di contenere, di comprendere, di interpretare, di oggettivare. E d'altra parte, ecco, la dilatazione progressiva, lo spalancamento sempre attivo del cuore umano. Questo è il giorno, vedete, che il nostro orante sta illustrando in quanto è tirato fuori, è stato tirato fuori dall'esilio, in quanto è sottratto all'angoscia. È il giorno della liberazione dall'angoscia, è il giorno dello strappo decisivo, è il giorno in cui, vedete, quel segreto che è di Dio nella sua assoluta e incontenibile immensità è operante vigorosamente, potentemente, energicamente in lui come principio di spalancamento, usavo questa espressione già poco prima e adesso di nuovo, il principio di un allargamento, di una dilatazione, il verbo rahav esprime un significato che va proprio in questa direzione. E qui vedete, non ci sono confini, non ci sono limiti, è una crescita progressiva, una crescita interiore, un cammino di crescita interiore, quello di cui il nostro povero orante, con il suo linguaggio un po' zoppicante e allo stato grezzo, perché evidentemente non ha studiato la teologia, tenta di esprimere, è una crescita interiore. Ma è l'opera di Dio nella sua vita, nella sua storia, laddove le angosce che lo stringevano sono rimosse, e non perché vengono risolti i singoli problemi, ma perché gli è dato di scoprire come questa forza poderosa che è rivelazione inconfondibile dell'iniziativa di Dio, gli apre spazi sempre più ampi nel cuore. Quegli spazi, vedete, che non stanno lì a dimostrare come le angosce non ci sono più, ma tutte le angosce sono anche interne a questo spazio. Tutto è ricapitolato all'interno di questo spazio, dove il cuore umano non è prigioniero delle angosce che lo aggrediscono, ma è abitato dalla promessa di quella inesauribile, sovrabbondante, trascendente santità del Dio vivente, volontà di vita, santità, questo significa la volontà di vita del Signore che presente come la novità del vero protagonismo della sua vita, dell'esistenza del nostro orante. Ed ecco, vedete come qui nella seconda strofa subito dichiara come sperimenti urgentemente il bisogno di rendere testimonianza pubblica, una testimonianza ecumenica di questa che pure è un'avventura singolare, ma personale, ma proprio nella autenticità di questo suo vissuto interiore che si sta espandendo, sbaragliando tutte le sue possibilità di misurazione e di controllo, l'incoraggiamento da parte sua come una necessità primaria a cui non può sottrarsi deve essere rivolto alla moltitudine umana. Paradossalmente, vedete, nel momento stesso in cui, paradossalmente ma neanche tanto, direi proprio in maniera molto significativa, istruttiva ed esemplare per noi, nel momento in cui è ridotto all'esperienza di una intimità che gli sta esplodendo nel cuore, ecco che ha qualcosa da dire al mondo. E allora leggiamo: ti loderanno, Signore, tutti i re della terra, quando udranno le parole della tua bocca. E canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Eccelso è il Signore, guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano. Vedete, davvero adesso abbiamo a che fare, tenendo conto dei pochi tratti mediante i quali il nostro orante riesce ad esprimersi, davvero con la scena del mondo, e lui è convinto che quel processo di crescita interiore che è motivo della sua liberazione valga come messaggio, testimonianza che ha a che fare con il vissuto dell'umanità intera, di tutti e di ciascuno. Ti loderanno, dunque, ti ringrazieranno, qui è lo stesso verbo tradotto precedentemente con rendere grazie, tutti i re della terra, quando udranno le parole della tua bocca. E allora, vedete, questa prospettiva ecumenica che conferisce ai popoli della terra quelle stesse competenze di cui il nostro orante ha cominciato a sperimentare in se stesso il valore, e quindi l'ascolto della parola e il canto in corrispondenza all'ascolto, ci sono di mezzo le vie del Signore, le strade del Signore, il suo modo di essere presente, il suo modo di essere protagonista, il suo modo di aprire le strade che scavano, che penetrano, che irrompono nell'intimo e nella profondità del cuore umano. E d'altra parte vedete che non c'è niente di intimistico in questa sua esperienza così personale, è proprio vero l'opposto. Vedete come in questo suo essere alle prese con l'inesauribile grandezza sconfinata e incontenibile del segreto del Dio vivente, il segreto che è il suo nome, la sua volontà d'amore, il suo modo di rivelarsi, il suo modo di operare. Ebbene, tutto questo è la promessa che è stata depositata nel suo animo e che opera alla maniera di una straordinaria forza esplosiva, ma non nel senso della distruzione, nel senso della accoglienza che si rende sempre più capiente, sempre più disponibile. C'è di mezzo addirittura adesso, vedete, la vicenda dell'umanità intera, come se in quello spazio interiore che si sta spalancando il nostro orante scoprisse che gli è dato modo di accogliere e contenere in sé il vissuto di ogni altro essere umano. E ascolteranno, canteranno le vie del Signore, perché grande la gloria del Signore, grande la gloria del Signore. Ecco, vedete che qui questa gloria si connette in maniera evidente con quel segreto che rimane irraggiungibile e incontenibile nell'intimo del Dio vivente, ma d'altra parte è quel segreto che, senza essere posseduto, dominato, registrato, elaborato, analizzato dalle nostre capacità umane, è presente e operante nella nostra fragilità umana come dirompente capacità di allargare gli spazi e di accogliere. Ed è quello che sta avvenendo, vedete? Grande la gloria del Signore. Il nostro orante usa immagini che hanno a che fare con l'esperienza della festa. La festa che esplode nell'animo umano quando si impara a, non dico gestire, dominare, questo è impossibile, non dico comprendere e analizzare come una necessità logica, ma discernere il disegno della storia umana in quanto è invaso e attraversato e governato dalla iniziativa di Dio. E qui il versetto 6 che dice esattamente così: eccelso è il Signore, guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano. Vedete, l'altezza dello sguardo da parte del Signore nella sua trascendenza irraggiungibile, che però raccoglie da vicino chi sta in basso, è un'altezza che è efficace e operante come capacità di sollevamento di quell'essere umano che è schiacciato. L'umile, Shaffal, l'umile, è proprio schiacciato, steso a terra. Ebbene, contemporaneamente, vedete, è quello stesso sguardo che tiene a distanza chi vuole saltare in alto. Il superbo qui, Gavoh, l'espressione che indica in maniera efficacissima la pretesa irrigidirsi in una posizione di sovreminenza, di ringalluzzirsi, ergersi in punta di piedi, e questa posizione che è proprio di chi vuol saltare in alto viene tenuta a distanza. E la storia universale è così. Illustrata nei suoi movimenti visibili e invisibili, quei movimenti che pure sono determinanti perché operano nell'intimo del cuore umano, ma è la gloria del Signore che fa da protagonista. Ed ecco, è quella gloria del Signore che nella sua inesauribile fecondità il nostro orante sta scoprendo come il principio che opera nell'intimo del suo cuore umano come, principio di uno spalancamento per cui non ci sono più confini. Ed ecco, su questo adesso un'ultima riflessione da parte del nostro orante nei versetti 7 e 8. Se cammini in mezzo alla sventura, tu mi ridoni vita. La mia vita, sta pensando a questo, ma che vita è la mia? La mia povera vita. La mia povera vita. Se cammino in mezzo alla sventura, tu mi ridoni vita. Quando lì contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva. Versetto 7. Sapete che Giovanni Crisostomo, a riguardo di questo versetto 7, dice: poiché tu hai reso il tuo nome... No, ho sbagliato. Leggere. Giovanni Crisostomo afferma questo. Il testo non dice sopprimerai la tribolazione per me, ma dice tu mi farai vivere anche in mezzo ad essa. Ecco, se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita, mi farai vivere anche in mezzo ad essa. Questa mia vita si svolge nella confidenza lieta, pacificata, la confidenza di appartenere a un segreto d'amore che è sempre più grande. E d'altra parte, vedete, questa appartenenza a un segreto che è sempre più grande determina una crescita interiore che è sempre più allargata, in modo tale da conferire a questa mia povera vita delle misure che non sono riducibili ai dati empirici dei miei contatti, delle mie conoscenze, delle mie relazioni. Di tutto questo non posso fare a meno, di tutto questo ho massimamente bisogno, ma in un contesto nel quale la crescita interiore si allarga sempre più, anzi può darsi che i dati oggettivi per quanto riguarda capacità di incontro, di relazione, di contatto nel corso della mia vita, queste possibilità vengano man mano regredendo, man mano rimpicciolendosi, man mano restringendosi, man mano consumandosi, man mano esaurendosi, eppure lo spazio interiore aumenta, si spalanca, si allarga, è sempre più sconfinato questo spazio interiore in corrispondenza a quella relazione con il segreto del Dio vivente che attraverso quel che di sé rivela annuncia una immensità ancora superiore al rivelato. E questo trovarsi per il nostro povero orante, vedete, piccolo personaggio come egli è, dinanzi a questa infinita e inesauribile esplosione della gloria, è l'infinità di Dio, è per lui motivo di scoperta nell'animo di come gli si stanno proprio scardinando tutte le capacità di controllo per quanto riguarda le misure del suo animo, e d'altra parte in questa relazione con il mistero glorioso del Dio vivente che si rivela in maniera tale da sfuggire a qualunque possibilità di presa, di dominio, di governo, e questa relazione diventa per il nostro amico l'occasione per rendersi partecipe di tutto quello che avviene nel mondo, in questa relazione con il mistero glorioso di Dio, il segreto inesauribile dell'infinito, e tutto il mondo, tutto quello che avviene, e tutto quello che avviene nell'ordine visibile della realtà, tutto quello che avviene nel segreto più nascosto e impenetrabile di ogni cuore umano. Tu mi ridoni vita, ecco la mia vita, in mezzo alle angosce. Dato qui il termine sventura, il termine zahra, quel termine che compariva nel nostro versetto 24 del Salmo 136, i nemici, l'avversità, la stretta, la morsa, l'angoscia, se cammini in mezzo alle angosce tu mi ridoni vita, respiro, contro l'ira dei miei nemici stendi la mano. Vedete, è costantemente coinvolto in questo processo di liberazione rispetto allo schiacciamento, lo stritolamento, il soffocamento. La tua destra mi salva, e quindi il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre, ecco, è il ritornello che conosciamo, la tua misericordia è eterna, Signore. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Vedete, è più che mai evidente, giunti al termine di questo salmo, sono solo 8 versetti, io ci ho aggiunto un po' di chiacchiere, ma il nostro orante è più che mai consapevole della sua insufficienza, ma la sua insufficienza vissuta come una rivelazione interiore dell'amore eterno di Dio. La mia insufficienza, diciamolo pure in prima persona singolare, ma un'insufficienza vissuta da me interiormente come rivelazione dell'amore eterno di Dio. E laddove la mia condizione di creatura, che è così fatiscente e improponibile come valore di riferimento per quanto riguarda la vicenda dell'umanità nella sua interezza, ma è proprio questa minuscola realtà di una creatura come me che è coinvolta in una relazione con il mistero che, parlando, si sottrae, e comunicando, coinvolgendo, è protagonista di un'impresa rispetto alla quale io sono un ospite che non può vantare alcun diritto. Eppure ecco che in questa relazione con il mistero del Santo la mia struttura di creatura umana sta assumendo una fisionomia, e una fisionomia interiore che è sempre più sorprendente, sconcertante, motivo di stupore per me stesso, questo spalancamento del cuore che diventa spazio sempre più disponibile ad accogliere la totalità degli eventi, la moltitudine delle creature, il mondo intero. Perché eterna è la tua misericordia. E vedete come essere liberati dall'angoscia non vuol dire aver risolto per il nostro orante un problema particolare, il problema di quel giorno, forse almeno un problema tra tutti quelli che assillano e angosciano le nostre giornate, ma significa entrare in questa relazione con il segreto del Dio vivente, che attraverso quanto da parte sua comunque ci è stato rivelato, e man mano che impariamo così zoppicando e balbettando intraprendere le strade per dare per quel che desideriamo una testimonianza di coerenza nella nostra vita, ma in realtà è la crescita interiore che costituisce il vero segno della liberazione che ci è donata per constatare che siamo sottratti alle angosce, perché tutte le sventure, tutte le incertezze, tutti i drammi, tutte le complicazioni, tutte le miserie, le meschinità di questo mondo sono tutte interne a questo spazio sempre più ampio dove il mistero del Dio vivente dimostra che vuole abitare nel mio povero cuore umano e conferire ad esso le forze così sorprendentemente feconde dell'amore eterno come è l'amore suo. Lasciamo da parte il nostro salmo e diamo allora uno sguardo al brano evangelico, perché Giovanni capitolo 20, stiamo leggendo i Vangeli della Resurrezione nel corso di questa settimana. Domenica prossima abbiamo ascoltato poco fa e adesso un'occhiata a questa pagina che peraltro conosciamo bene. L'incontro con il Signore vivente, tutto il capitolo 20 nel Vangelo secondo Giovanni, l'incontro con Lui vivente e subito aggiungo, vedete il Salmo 137 questo riguardo ci aiuta, questo incontro è inteso come via di interiore educazione alla vita. Proprio l'ultimo versetto del nostro capitolo 20, leggeremo domenica, versetto 31, questi sono stati scritti, ci sono tanti segni che Gesù fece in presenza dei suoi discepoli, diceva il versetto precedente, che non sono stati scritti. Ma questo libro è un libro scritto, è scritto perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Beh, vedete, tutto il Vangelo secondo Giovanni sta qui, è per questo, è per questo, è tutto il Vangelo secondo Giovanni, ci siamo. Una rieducazione alla vita, quella che viene indicata a noi in quanto lettori di questo scritto, che si inserisce nel contesto di una vicenda amplissima, dove ci sono altri scritti, ma ci sono anche testimonianze non scritte, non c'è dubbio. E comunque, ecco, Questa è, dice qui il versetto 31, la via della fede. Questi sono stati scritti, questi segni, perché crediate e così abbiate la vita nel suo nome. Vedete che credere è dunque qui per il nostro evangelista l'espressione adeguata a intendere quella strada interiore, strada di rieducazione dell'animo, per rimparare a vivere. La via della fede, che è la via lungo la quale la nostra fragilissima esistenza umana scopre nel suo vissuto interiore una crescita progressiva. Il Salmo 138 ci aiuta. Vedete, questa crescita progressiva riguarda la capacità di accogliere, di comunicare, di aprirci alla gratuità di tutte le relazioni. L'incontro con il Signore vivente, ecco, questo incontro come adesso viene contemplato e offerto alla nostra contemplazione dal nostro evangelista in quattro quadri. Conosciamo bene le quattro sezioni del capitolo 20, e l'incontro con il Signore in quanto quadro dopo quadro illustrata quella strada progressiva crescita interiore nella capacità corrispondere alla vocazione alla vita. Tutto dipende dall'incontro con il Signore vivente, sì, ma si va per quadri, ed è una crescita che, come già certamente leggevamo in altri anni, diventa veramente esemplare, diventa veramente molto istruttiva per noi. I primi due quadri sono quelli che stanno già alle nostre spalle. Il primo quadro, il silenzio del discepolo amico. Vide, credette e tace. Era il Vangelo della Domenica di Resurrezione. Il silenzio del discepolo amico. Ma vedete, una visione del proprio vuoto come spazio che accoglie e custodisce una promessa d'amore. Il discepolo amico. Il discepolo che non ha parole e vide, credette. E quella visione del vuoto, il vuoto fuori di lui, il vuoto dentro di lui, ma è quella visione che gli consente di scoprire come questo spazio vuoto sia rivelazione che conferma una promessa d'amore. Poi non sa dire, non ha parole, tant'è vero che tace, ma è il discepolo che custodisce la promessa dell'amore. Nella silenziosa esperienza del vuoto che lo avvolge e del vuoto che si sta man mano manifestando nel suo animo. Ed ecco, vide e credette. È una tappa riguardo alla quale si parla con una certa fatica, perché non ci sono parole. Questa percezione interiore di essere depositario in lui, depositario in noi di una promessa d'amore che il vuoto non cancella, ma il vuoto contiene, quella promessa d'amore che abita nel vuoto e anzi determina una crescente, progressiva dilatazione di esso. Silenzio. Il secondo quadro, ed ecco l'annuncio di Maria di Magdala. Maria di Magdala che ha visto il Signore, ricordate, si rivolge ai discepoli: ho visto il Signore. così fino al versetto 18. E adesso vedete Maria di Magdala annuncia, non è silenziosa, e annuncia di aver visto il Signore quando si è sentita chiamare per nome da Lui. E allora le lacrime che le velavano lo sguardo hanno in realtà scavato nel suo animo la coscienza di essere sorella di ogni essere umano, va a dire ai miei fratelli, e anche le mie sorelle, naturali, e non per caso, prima testimone di questa relazione di fraternità è proprio lei, Maria di Magdala. E dunque la coscienza di essere sorella di ogni essere umano, perché, vedete, quel velo di lacrime che le oscurava il volto, che le impedisce di vedere Gesù. Adesso, chiamata per nome, si volge, e questo incontrare Gesù vivente diventa per lei in questo primario impulso, per cui si metterà a correre e si rivolgerà ai discepoli, diventa per lei la rivelazione di essere coinvolta in una vicenda che riguarda la moltitudine umana, dove non c'è essere umano che sia estraneo a questa famiglia, dove i fratelli e le sorelle sono interdipendenti in maniera indissolubile in una dimensione ecumenica. Quello che riguarda Gesù, che è avvenuto, e dunque incontrarlo significa per Maria di Magdala scoprire di essere depositaria, vedete, in quello spazio interiore che si sta progressivamente allargando, anche progressivamente riempiendo, ma il riempimento non esaurisce affatto lo spazio che si dilata ancora e ancora e ancora, e c'è l'umanità intera in una dimensione di fraternità. Ho visto il Signore, dice. E di seguito, adesso, vedete, ci siamo. I discepoli. Capitolo 20, il nostro testo, dal versetto 19. Apparentemente sono raccolti insieme in comunità, in realtà sono degli individui isolati, in atteggiamento difensivo. Qui anche l'ambiente esterno contribuisce a dimostrarlo. È sera, si va incontro al buio profondo della notte, la paura, e si trovavano in quel luogo appartato per timore dei giudei, dunque forse questo atteggiamento difensivo, per cui sono Maria di Magdala all'aperto, invece adesso un ambiente chiuso, circoscritto, anzi forse c'è una nota rancorosa in questo comportamento dei discepoli. Il fatto è che le strette dell'angoscia inevitabilmente prima o poi divengono, e piuttosto prima che poi, divengono desideri di aggressività. E dunque sono insieme, ma sono qui, vedete, fisicamente collocati in quell'ambiente, ma sembra che manchi loro esattamente un principio di riferimento comunitario, quello che avviene adesso, perché adesso è Gesù che si presenta, Gesù che si presenta come principio e fondamento di comunità. Venne Gesù e si fermò, stette in mezzo a loro, ecco questo in mezzo a loro, vedete che non è semplicemente così per fare il giro tondo, in mezzo a loro, è l'espressione usata da Giovanni Battista, ricordate, in mezzo a voi c'è uno sconosciuto, capitolo 1, versetto 26, un'espressione che ritorna nell'episodio dell'adultera, la stessa espressione compare poi nel capitolo 19, versetto 18, quando è conferita dal nostro evangelista Giovanni, e non solo da lui, la configurazione di una vera e propria comunità alla presenza accanto a Gesù degli altri due crocefissi. E Gesù in mezzo a loro, capitolo 19, versetto 18, è una struttura comunitaria, è semplicemente una casuale coincidenza di luogo per tre condannati a morte indipendentemente, ciascuno di loro ha la sua storia, Gesù in mezzo a loro. È la presenza di Gesù che conferisce a quella condanna a morte il significato imprescindibile ormai di un vincolo di comunione. E Gesù è presente in mezzo ai discepoli. Principio e fondamento di comunità, vi dicevo. E allora vediamo meglio perché. Perché qui adesso leggiamo che Gesù saluta e dice pace a voi, shalom, pace a voi, la pace, ed è, vedete, una novità che viene registrata nell'animo dei discepoli, in noi, pace, l'incontro con il Signore vivente, che diventa generativo di questa articolazione interiore del nostro mondo intimo, fatto di pensieri, di propositi, di desideri, di parole, di messaggi, di ricordi, di aspettative, di aspirazioni, la pace. E la pace è, come sappiamo, il sigillo di tutti i doni che danno positiva realizzazione alla vocazione alla vita, la pace. Fatto sta, vedete, che qui i discepoli sono destinatari di questo saluto e ne accolgono proprio l'immediata efficacia. Se voi prendete per un momento il capitolo 14, a proposito dei discorsi di Gesù durante l'ultima cena, vedete nel versetto 16 del capitolo 14, siamo dunque nel cenacolo, Gesù dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi, ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama, chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Vedete, c'è una pace che qui è già annunciata da Gesù come frutto inconfondibile del Consolatore, lo Spirito di verità. Poco più avanti, vedete, nel versetto 27, Gesù dirà esattamente così, Prendiamo il versetto 26 del capitolo 14. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, quel che segue. Dunque, la pace. Ed è il soffio del Signore vivente, ma il soffio del Dio vivente che si manifesta qui come principio di pacificazione. Pacificazione non vuol dire, come anche nel caso del nostro amico Orante, Salmo 138, che sono risolti tutti i problemi, ma è una novità che apre nell'animo umano gli spazi che sono in grado di contenere progressivamente tutte le questioni che rimangono provocatorie, ma all'interno di una economia di comunione con la presenza del mistero che si rivela. Ed ecco la presenza del Signore che è vittorioso sulla morte. E infatti qui adesso vedete che questa pace è novità che ristruttura tutto l'impianto della vita interiore in rapporto a una visione. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. È la visione delle piaghe del crocifisso. Ed è l'attestato della sua vittoria. Quando nel capitolo 16, versetto 33, alla fine dei discorsi, prima della preghiera, nel versetto 33 del capitolo 16, leggiamo: vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Dunque, pace che è l'attestato della sua vittoria, ed ecco, sono le piaghe del crocifisso, ed è l'incontro con le piaghe dell'innocente che diviene la terapia che guarisce la malattia della nostra condizione umana. È l'incontro con l'amore gratuito, vedete, che scioglie la durezza del cuore umano. E man mano il testo che stiamo leggendo ci aiuta a decifrare meglio cosa vuol dire quell'apertura, quello spalancamento, quella dilatazione di cui già l'antico orante nel Salmo 138 ci parlava. Ed ecco, è la visione del Signore, delle piaghe dell'innocente. Ed è la visione di quel suo strazio sofferto nell'innocenza fino alla morte che è principio generativo di una nuova possibilità di vivere per noi che l'incontriamo, per noi che siamo coinvolti nella sua vittoria, per noi che riceviamo da lui il saluto della pace. È la novità della misericordia di Dio che perdona e che genera una vita nuova. Questa è la visione che illumina e allarga lo spazio interiore, e lo spazio interiore che qui vedete è totalmente invaso dalla gioia. I discepoli gioirono al vedere il Signore. La gioia dei discepoli. Vedete che questa visione illustra la dinamica di un allargamento dello spazio interiore nella visione che ci parla di qualche immagine più o meno fantastica, intravista da occhi particolarmente fanatici, e non è questo, è la visione che illumina lo spazio interiore e lo allarga, è una visione interiore, ed è uno spazio che si viene man mano dimensionando in virtù di questa onda nuova di un sentimento che è tutto da reinterpretare, che è il sentimento della gioia. Ed è questo lo spazio, vedete, di un vissuto comunitario. Questo Gesù si presenta, ed è lui il principio di una relazione comunitaria che adesso non è più un accumulo di isolati, spaventati, depressi e bisognosi di difendersi e semmai di reagire alle angosce che li affliggono o all'aggressione che li minaccia. Dunque un vissuto comunitario. Un vissuto comunitario che diventa missione, sono i versetti che seguono. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Così leggo nella mia Bibbia. Vedete, un vissuto comunitario, una missione, un vissuto comunitario, vedete, che assume un'articolazione coerente, una dinamica che struttura queste relazioni comunitarie in vista di un percorso da affrontare che ha come spazio di movimento la scena del mondo. Appunto, siamo davvero coinvolti in una vicenda che è massimamente ecumenica. La vita dei discepoli assume nella profondità del cuore umano la fecondità creativa di una responsabilità ecumenica, come adesso vi stavo dicendo. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Questo è poi lo spazio del perdono, che, vedete, è quello spazio che si viene spalancando nell'animo umano in virtù di una corrente d'amore che accolta in corrispondenza alla visione delle piaghe, una corrente d'amore che batte costantemente contro le resistenze, quelle resistenze che ancora permangono, che ancora riemergono in noi. E qui l'accenno a quel trattenere, quando leggo a chi non rimetterete, a chi tratterrete, resteranno trattenuti. Notate bene che trattenere non è un potere, non è che i discepoli hanno il potere di condannare, non hanno il potere di, non è un potere, bensì è un segno, vedete, del ritardo che ancora ci trattiene lungo il cammino della nostra conversione alla vita. E qui, vedete, non è in questione l'ipotesi che la missione non sia accolta, che questo impegno nella testimonianza del perdono che Dio ha elargito a vantaggio degli uomini peccatori, ma quella missione che è, vedete, proiettata sulla scena del mondo, nel momento stesso in cui è attivata quella forza che apre il cuore dei discepoli nella accoglienza della pace, nella gratuità della gioia, nella purezza del perdono, ed è proprio ancora nell'animo umano che si manifestano delle resistenze. Trattenere. Qui la preoccupazione non è quella di stabilire chi accoglierà, bene per lui, e chi non accoglierà, peggio per lui, se l'è meritato e andrà a finire in malora. No, qui vedete c'è ancora una resistenza nell'animo nostro, discepoli, noi stessi, c'è ancora per quella corrente d'amore che rompe uno sbarramento, un impedimento, un'incertezza, una forma di dispersione. Ecco, qui la preoccupazione del nostro evangelista non è quella di condannare qualcuno, di illustrare il valore del nostro vissuto comunitario come segno di uno spazio interiore. Il vissuto comunitario è il segno di uno spazio interiore che si apre alla comunione con tutti i peccatori di questo mondo. Ed ecco la visione delle piaghe, ed ecco la pace, ed ecco la gioia, ed ecco nell'incontro con il Signore vivente, come vedete, abbiamo a che fare con un ulteriore passo avanti in quel processo di crescente maturazione interiore. Rispetto al discepolo amico, Maria di Magdala, sorella dell'umanità, e adesso una proiezione missionaria che ha senso, valore ed efficacia nella sua operosità visibile e concreta, in quanto è la testimonianza di una novità che invade e libera e scioglie e purifica e allarga il cuore umano. C'è ancora qualche resistenza nel cuore dei discepoli? È l'incontro con il Signore vivente, vedete, che continua a incalzare, che continua a invadere con la sua gloria gli spazi ancora inesplorati e che continua a provocare ancora e ancora quel sussulto di gioia che coincide con la disponibilità a comprendere e compatire, ad amare e a perdonare. Ed ecco, la missione dei discepoli cresce corrispondentemente verso tutti gli orizzonti della terra e verso tutti coloro che brancolano più o meno angosciati e schiacciati dalle intemperie della vita sulla scena del mondo. E adesso vedete Tommaso, e poi subito bisogna che mi fermi, ma il caso di Tommaso, che è il caso del discepolo che ancora non è disposto a crescere. È proprio il caso di Tommaso, vedete. Non è disposto. Non vuole crescere. È così. Non vuol saperne. È ancora condizionato dalla sua propria progettualità. non vuole crescere, quella crescita interiore di cui sappiamo, su cui ho insistito fino ad annoiarvi. Infatti adesso abbiamo visto il Signore, dicono, e Tommaso non c'è. E poi 8 giorni dopo, e quindi siamo già all'interno di quel ritmo che scandisce la vita di una comunità, la vita della Chiesa, di settimana in settimana, le scritture, la celebrazione del sacramento, la vita comunitaria che ormai si viene strutturando, il servizio della Chiesa per dedicarsi alla evangelizzazione. E beh, Tommaso non è disposto a crescere. È un discepolo, vedete, ma non crede nell'amore che giunge a lui attraverso la testimonianza altrui. Non crede nel perdono. Non crede nel perdono che giunge a lui attraverso quel processo di interiore dilatazione che è frutto della gloria di Dio nella sua assoluta gratuità. E Tommaso dice che non ci crede, non crede, no? La negatività per lui è invincibile. Tommaso compariva già 2 volte nel racconto evangelico precedente. Ricordate capitolo 11 versetto 16, quando in caso di Lazzaro, e allora Tommaso dice: Gesù vuole andare, è morto Lazzaro, andiamo anche noi a morire con lui. Bisogna difendersi, perché sennò qui si muore. E poi nel capitolo 14 versetti 5 e 7, durante l'ultima cena, dice: ma la mia strada, dice Gesù, Tommaso interviene, dice: ma quale strada? Quale strada? Come, dice Gesù, quale strada? Quale strada? Dice la strada, non quale strada. Vedete, bisogna difendersi? O forse ci sarà anche da morire come eroi, ma da morire. Perché non c'è una strada per il discepolato. Si resta inchiodati senza prospettive nella situazione di chi rimane alle prese con i propri progetti e all'interno di questa sua progettazione morirà, se è il caso proprio di ripetere questa immagine come l'eroe, ecco, il capitano della nave che fa naufragio cantando l'inno nazionale, Tommaso. E vedete, la strada si apre. E la strada si apre nella relazione con Gesù vivente. Nella relazione con il mistero di Dio, che è inesauribile e sempre più sorprendente e irraggiungibile da parte nostra, è sempre più vicino, è sempre più incisivo, è sempre più penetrante, è sempre più esigente per quanto riguarda proprio quella liberazione del cuore che deve essere sottratta alle sue angosce e anche alle sue presunzioni, che sono sempre correlative a angosce equivalenti. Sono addirittura prevalenti. Ed ecco, la strada si apre man mano che cresce lo spazio interiore. Per Tommaso credere significa accogliere la parola, vedete, di 8 giorni in 8 giorni, di settimana in settimana, i sacramenti, le scritture. Tra l'altro qui siamo arrivati al momento in cui il nostro evangelista dice: ho scritto anch'io questo libro, e ce ne sono già stati scritti altri verranno scritti. E poi c'è la testimonianza, il perdono attraverso gli altri discepoli con cui Tommaso condivide miseria e vergogna, e così l'amore che giunge fino a lui, che in tutto e per tutto è debitore, e con lui giunge fino a noi, in tutto e per tutto siamo debitori, e ormai attraverso di lui, ma anche attraverso di noi, quella corrente d'amore passa potentemente attraverso di lui, anche attraverso di noi. È l'incontro con il Signore risorto, vedete? Signore vivente che apre nel suo fragile vissuto umano lo spazio sempre più ampio. C'è di mezzo la missione affidata alla comunità dei discepoli, c'è di mezzo l'evangelizzazione, c'è di mezzo il rapporto con la scrittura, c'è di mezzo la vita sacramentale, tutto questo, certamente, ma è l'incontro con il Signore vivente che apre in questo nostro cuore umano, che continua ad essere un povero, poverissimo cuore umano, lo spazio sempre più ampio, quello spazio che viene invaso dalla invasione della infinita grandezza di Dio. E così la via della fede, ci conduce, che è la via del ritorno alla pienezza della vita, è la via che ci conduce lungo il cammino della crescita fino alla pienezza della vita, come proprio l'Evangelista Giovanni ha ribadito incessantemente nel corso di tutta la sua narrazione, di tutta la sua catechesi, fino adesso a questi ultimissimi versetti. E così, man mano che la visione interiore nella continuità della evangelizzazione che noi riceviamo e che passa anche attraverso di noi, anche Tommaso, vedete, deve rendersi conto che riceve dalla testimonianza altrui, e proprio in questo modo diventa lui stesso portatore di una fecondità che è in grado di evangelizzare al di là di lui stesso ed altri, e così sarà di tappa in tappa nel corso del tempo, man mano che la missione affidata ai discepoli del Signore dilagherà. Ma intanto, vedete, è in ogni nostro cuore umano che è stata accesa la forza dell'amore, quella forza dell'amore di cui parlava il Salmo 138, finché tutto del mondo e tutto della storia troverà dimora nel nostro fragilissimo spazio interiore, perché è nel nostro povero cuore umano che il Dio vivente vuole abitare, finché Dio sarà tutto in tutti. E proprio Tommaso, vedete, che dinanzi al Signore che porge a lui le piaghe, in nessun modo si preoccupa di toccare, di analizzare, stuzzicare quelle piaghe, in nessun modo. Mio Signore e mio Dio. Mio Signore e mio Dio. È il mistero del Dio vivente che si rivela a noi sempre più grande nella eternità della sua volontà d'amore, sempre più irraggiungibile, sempre più presente, sempre più esigente in rapporto allo spazio che si viene man mano allargando nel cuore umano, perché la sua volontà d'amore trovi finalmente in noi quell'accoglienza che ci conferisce l'identità per la quale siamo stati creati dall'inizio e per cui siamo stati chiamati alla vita e per cui siamo condotti a vivere nella comunione con tutte le creature di Dio a misura della sua della sua santità. Ed ora fermiamoci qua.